Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia. C'è stato un cambiamento nella sigla di C'è di Buono che chi ci ascolta con assiduità già conosce, e in sottofondo adesso abbiamo una delle tante versioni di un brano messicano celeberrimo come Cielito Lindo. Non è un caso questa scelta, perché questa era la canzone preferita di Carlo Petrini, fondatore, ideatore di Slow Food e di molte altre cose importanti, fondamentali per chi ama il cibo e la cultura gastronomica. A una settimana dall'ultimo saluto a Carlo Petrini, che c'è stato a Pollenzo, l'Università di Scienze Gastronomiche che lui stesso ha fondato, oggi questa puntata di C'è di Buono sarà interamente dedicata a lui, non per provare a fare un'analisi prospettica del suo enorme lavoro, perché non ne avremmo il tempo, lo spazio, e anche perché in questi giorni altri lo hanno fatto meglio di quanto potremmo fare noi, ma per ascoltare ricordi e testimonianze intimi, amicali, di alcune persone che hanno condiviso con Petrini anni di vita, di lavoro, di relazioni e di amicizia. Ho chiesto a 5 persone diverse di condividere con me e con voi questi pensieri e questi ricordi, e oggi vi proporrò così le loro parole. E iniziamo subito per dare il microfono a una cara amica di Radio Popolare, una grande amica di Carlo Petrini, che le aveva chiesto anche di entrare nel consiglio di amministrazione proprio dell'Università di Pollenzo. Lei è Lella Costa.
C'è sempre un rischio quando si ricorda una persona molto amata, molto conosciuta, che si finisca per parlare di sé anziché di lei o di lui, e vorrei evitarmi questa trappola. D'altra parte non posso prescindere dal fatto che ricordo perfettamente quando ho conosciuto Carlina la prima volta, cioè già sapevo chi era, ma non ci eravamo mai incontrati. Era nel novembre del 94, c'era stata la grande terribile alluvione in Piemonte, e quindi per dare una mano a raccogliere fondi, insomma cercare appunto di ridare un po' di vita a quelle zone, Carlo aveva chiesto, Slow Food aveva chiesto a un po' di amici di amici, artisti, cantanti, musicisti, attori, di andare a fare uno spettacolo, una cosa per raccogliere fondi. Io ovviamente avevo accettato con entusiasmo, eravamo stati a cena al Boccon di Vino, ma il giorno dopo avevamo fatto un pranzo di quelli piemontesi che io conosco molto bene, perché la mia nonna era di Costigliole d'Asti, la mia mamma ha vissuto lì, io ci ho passato le vacanze da bambina, quindi per me quella lì è terra, insomma, terra che amo proprio anche, come dire, dal punto di vista della genealogia familiare. E a un certo punto, durante questo pranzo eterno, in questa langa ancora molto provata dall'alluvione, quindi grigia, dopo non so quanti antipasti e gli agnolotti in brodo, siccome mi era avanzato del brodo, ho chiesto del vino rosso da mettere nel brodo, perché è una roba che avevo imparato da mia nonna. A quel punto ho visto l'occhio di Carlo brillare, si è alzato, si è tolto la chiocciolina di Slow Food e me l'ha puntata. Ed è una cosa bellissima. Allora quella roba lì era intanto di una immediatezza, di un tempismo, di un'intelligenza emotiva straordinaria, soprattutto se pensi a quello che è riuscito a fare. Questa cosa che si dice Carlo era sempre un passo avanti, ma porca miseria, è vero. Poi mi ricordo l'ultima edizione del premio internazionale Slow Food, che poi l'anno dopo, due anni dopo, è partita terra madre, e io c'ero all'inaugurazione, insomma c'è stata proprio, aveva chiesto a me di condurlo, e questa cosa che, se non l'hai vista, no, chi è stato a terra madre lo sa, ma lì era un po' più raccolto perché era il Teatro San Carlo e c'erano tutti questi delegati dei vari presidi, delle varie condotte di Slow Food del mondo, e ognuno arrivava con dei regali, e quasi tutti erano gli straordinari e molto improbabili costumi loro che donavano a Carlo, che un po' se li metteva su, e c'era in lui sempre una gioia vera, un entusiasmo nei confronti di queste persone. Che era quello che faceva la differenza. La festa è sempre stata così a ogni terra madre. Mi ricordo anche i primi Saloni del Gusto, che anche lì c'era questo entusiasmo, ma poi Carlo si è stancato del Salone del Gusto perché era diventato comunque un mercato, e quindi a lei ha rilanciato con terra madre. Era questa capacità di essere sempre avanti, ma di non lasciare mai da parte o indietro le persone a cui voleva bene, e voleva bene ed era amato da, io ho visto le sue studentesse, i suoi studenti all'Università a Pollenzo, del cui consiglio di amministrazione faccio parte da non so ormai 10 anni, anche lì perché Carlo mi ha chiesto di entrare a far parte del CDA dell'università. Io ho detto: Carlo, io faccio la subrest. Lui ha detto: va bene, parei, che tradotto dal piemontese vuol dire va bene così. perché aveva bisogno di voci nuove, sguardi nuovi. Insieme a me è entrata Luciana Castellina, che è un mito assoluto, per dire, non mi ricordo i nomi di tutti naturalmente, ma insomma a un certo punto ha capito che bisognava far parlare il femminile e l'ha fatto. Ecco, questa minima distanza tra l'idea partorita e la capacità di metterla in atto, questa è stata una grande caratteristica di Carlo, unita alla capacità di scegliere le persone di cui si circondava, che lo seguivano e lo seguiranno e continueranno ad andare avanti così, perché davvero, quando si dice, lui diceva chi semina utopia raccoglie realtà, è proprio così, e lui l'ha fatto. Come ha detto Monio Vadia alla sua commemorazione, noi volevamo fare la rivoluzione, lui l'ha fatta, ecco, e credo che sia la sintesi perfetta di quello che Carlo è riuscito a fare. Poi quello che ha seminato nei cuori di noi, di tutti, sai cosa poi mi colpisce, questo pensiero che ho fatto, e cioè che Carlo è stato fondamentale, ha cambiato la vita anche di quelli che non lo conoscono e magari se l'avessero conosciuto non sarebbero stati d'accordo con lui, perché paradossalmente il movimento di slow food, l'attenzione alla qualità del cibo, ha migliorato anche McDonald's, cioè, sono tutti stati un po' più attenti perché si è risvegliata una coscienza, una consapevolezza che prima non c'era. Io potrei parlare per ore di Carlini.
Era la voce di Lella Costa. La prossima persona che ascoltiamo ora l'abbiamo avuta più di una volta ospite qui in trasmissione per parlare dell'associazione che ha fondato come Tempi di Recupero, ma anche ad esempio come coautore di un libro firmato insieme proprio a Carlo Petrini, e come sentirete dal suo racconto, con Carlo Petrini, con Slow Food, con l'Università di Pollenzo ha avuto molto a che fare negli anni. Carlo Catani.
Con lui ci ho lavorato ovviamente come direttore dell'università dal 2007 al 2012 praticamente. I primi dal 2004 al 2007 era Vittorio Manganelli, io ero il vice direttore, dirigevo la sede di Colorno, diciamo che era la sede che all'inizio c'è stata, che poi dopo è stata portata a Pollenzo, di fianco ad Alma praticamente, condividevamo la biblioteca e il laboratorio di analisi sensoriale, un po' di robe, insomma. Era tutto da fare, ovviamente era tutto nella testa di Carlin, molto chiaro, però gli uffici non c'era niente sostanzialmente, quindi dovevamo pedalare noi per far sì che quello che era nella testa di Carlin si realizzasse sostanzialmente. Cosa che abbiamo fatto, ma alcune persone abituate in un altro modo a lavorare forse si sarebbero demoralizzate. Invece è stato ancora più divertente dover fare le cose per far sì che si realizzassero, diciamo così.
Poi avete anche scritto un libro insieme recentemente, ne abbiamo anche parlato, sì, sulle nostre frequenze. Cosa vuoi raccontare di questo?
Ma sai, su quello io ero un po' che noi ogni volta che ci incontravamo ci scambiavamo sempre delle idee, perché lui comunque ascoltava tanto, come immagino, ascoltava tanto chiunque, chi fosse la persona della strada, il superpotente, eccetera. E ogni volta che ci scambiavamo le idee, le opinioni su quello che succedeva, lo stato dell'arte, eccetera, dal di lì io gli raccontai che è un pezzo che ragionavo sull'idea di andare oltre il tema del chilometro zero, che è un elemento valoriale, la distanza, ma potrebbe non essere così interessante, perché tu puoi avere un coproduttore sotto casa che però non lavora dal punto di vista etico come a te piacerebbe. Questa cosa qui non è che lo metta perché è sotto casa in una posizione di privilegio, bisogna appunto avere la consapevolezza. Lui la cosa piacque e disse: ma mettiamo e parliamo anche del buono, pulito e giusto 20 anni dopo, e abbiamo deciso di mettere un libro. Lui dice: ma quindi tu, poi io ti faccio l'introduzione. Ha detto: ma Carlino, facciamolo a quattro mani sulle cose ovviamente del buono, pulito e giusto, tu sei l'autorità e sul resto ci confrontiamo e dialoghiamo. Ha detto: sì sì, lo facciamo, come se gli avessi chiesto, non so, di andare a bere un caffè. Per cui anche il tema del libro, che è sempre stato il tema un po' secondo me che caratterizzava lui come persona, era mai dare delle sicurezze, ma sempre dei dubbi anche su tutto quello che sono le scoperte scientifiche, eccetera. Lui non era un antiscientifico, ci mancherebbe altro, come magari qualcheduno poteva pensare, perché amava il bel mondo antico, eccetera, eccetera. ma sempre con dei dubbi e sempre con la voglia di mettersi in gioco, ma discutendone ovviamente, per cui anche quella cosa lì era sempre molto bella, cioè mai certezze ma dubbi, quindi parlare senza la presupponenza di avere sicurezze, ma sempre parlando di quelli che sono i dubbi che ognuno di noi ha. Poi Andrei, questo viaggio della speranza che facemmo su un'auto, una Peugeot 106 senza i sedili di dietro, per andare a mangiare al Bui da Ferrano Adrià con suo caro amico, e ci parcheggiamo a distanza di sicurezza, perché io mi vergognavo che qualcuno lo vedesse scendere dall'auto, ovviamente con lui non era mai turbato da quelle che fossero robe logistiche eccetera, eravamo più in pensiero noi che qualcuno vedesse scendere da quest'auto sgangherata Carlina all'arrivo al Bui con anche due come noi, ovviamente non con autorità, ma sempre cose che ricordo sempre con molto affetto, sono tante altre, ma è stato un bellissimo rapporto, un bel viaggio assieme, anche quello della condivisione, anche su tutti i temi, sul recupero, di tempi di recupero eccetera, che ha sempre apprezzato e che abbiamo sempre condiviso assieme.
Della Sierra Morena. Abbiamo ascoltato questa testimonianza di Carlo Catani, che ringrazio, e diamo voce ad un altro ricordo di Carlo Petrini, a cui dedichiamo questa puntata di Ecce di Buono. Carlo Bogliotti oggi è amministratore delegato di Slow Food Editore. Nel corso della sua vita ha incontrato Carlo Petrini parecchi anni fa e ha condiviso molto della sua vita, della strada, con lui, e sentirete tra poco perché parlare di strada è molto importante. Carlo Bogliotti.
Ho vissuto a fianco, proprio veramente a fianco di Carlin, per almeno una decina d'anni, tra il 2001 e il 2014-15, di fatto facevo parte della sua segreteria e lo seguivo praticamente in tutti i viaggi che faceva. Ho testimonianza di molte cose anche che sono state rievocate, raccontate, ho testimonianza in maniera diretta da dietro le quinte, no? Diciamo, magari non voglio ricordare quelle cose lì, l'incontro col principe Carlo e quant'altro, ma i primi tempi forse sono i più significativi, perché vabbè, io sono entrato nel mondo Slow Food nel 97 con un colloquio di lavoro notturno durante la prima edizione di CIS, facevo il guardiano notturno e lui sera Carlin con i suoi amici, tra i quali Azio e altri che poi sono diventati colleghi a Slow Food, passarono, diciamo, dal fondo alle scorte formaggio e vino che erano rimaste dopo la manifestazione, passiamo la notte insieme letteralmente fino all'alba, e lì fu una sorta di colloquio di lavoro perché il giorno dopo mi chiamò dicendo vieni a lavorare da noi, e da lì iniziò l'avventura. Ricordo che il primo viaggio che facemmo assieme fu in Aubrac, incontrare i produttori del formaggio L'Aiol, e lì all'Aiol, guarda caso, c'è anche un certo Michel Bra, e andammo sia a mangiare che a dormire lì da lui, e per me fu una sorta di battesimo del fuoco, perché mi si aprì un mondo, no? Non ero certo abituato a frequentare certi posti, a meravigliarmi di certe cose, sentire certi gusti, quindi lì iniziò anche un po' un'educazione gastronomica molto intensa, tutta basata sulla pratica, e ovviamente i viaggi erano sempre motivi di scambio, di impressioni, di cose, si lavorava continuamente, e diciamo che le idee le sviluppavamo così, no? Tra un viaggio, un appuntamento, un discorso che era chiamato a fare. La cosa che penso è che in quel 2001, quando iniziai andando da Michel Bra, lui aveva l'età che io adesso, no? Uh-huh. 52 anni. e mi fa riflettere la vitalità, la grandezza del personaggio già allora, no? Rispetto a quello che sono io oggi, no? Che è un centesimo rispetto a quella cosa là. Sono stato un privilegiato ad avere una formazione di quel tipo, formazione gastronomica. Anche il percorso di nascita dell'Università di Scienze Gastronomiche nasce comunque sempre da tutto da quei viaggi, da quelle riflessioni, dai posti che si vedevano, le persone che si incontravano. Mi cazziava molto, ecco, questo sì. Mi cazziava molto, ma poi ed era, non era prodigo di complimenti con i suoi collaboratori, ma l'affetto traspariva comunque dai gesti. All'inizio mi doveva spiegare molte cose, alla fine ci intendevamo abbastanza due parole. Sono cose che appunto rimangono profondamente, ti toccano in questi momenti, ma ti danno anche non solo la dimensione del personaggio, ma appunto la fortuna e il privilegio che hai avuto nel condividere tante cose così grandi con lui. E quelle restano, quindi sai, le persone se ne vanno, ma quelle cose lì restano per sempre.
State ascoltando Radio Popolare, questa è CD Buono, una puntata dedicata a Carlo Petrini, che raccontiamo attraverso i ricordi di alcune persone che lo hanno conosciuto molto bene, molto da vicino. Dopo Carlo Bogliotti, che è amministratore delegato di Slow Food Editore, passiamo a Roberto Burdese, che oggi è presidente di Slow Food Editore, ma nel corso della sua vita, avendo lavorato molto all'interno di Slow Food, è stato anche presidente di Slow Food Italia. Roberto Burdese con il suo ricordo di Carlo Petrini.
Io sono di Bra, prima di tutto, e quindi come Carlo sono nato e cresciuto in questa cittadina un po' particolare e curiosa. L'ho conosciuto personalmente quando avevo 20 anni. In realtà a casa di mia zia lui era già un mito, perché mia zia frequentava lo spaccio alimentare, che era una delle sue creature degli anni 70. Era una fan di Dario Fo, della Radio Libera, Radio Brown de Rosse, quindi in famiglia se ne parlava, ma lo conosco personalmente a 20 anni, quando vado a fare un corso di degustazione organizzato dall'allora Arcigola, dove lui era uno dei docenti, anzi diciamo era il docente che apriva e chiudeva il corso. Ci conosciamo, mi incuriosisce questo mondo, di lì a poco comincio una collaborazione. Prima facciamo insieme una campagna elettorale per le elezioni comunali a Bra, che è stata l'ultima campagna elettorale che Carlo ha fatto da, come dire, organizzatore, animatore, leader di campagna elettorale. L'abbiamo persa in maniera disastrosa e quindi ha deciso che non ne avrebbe più fatte, ed è stata forse anche una fortuna, nel senso che se avessimo vinto con la campagna elettorale avremmo dovuto magari occuparci del comune e meno dell'associazione che stava nascendo. Era il 1990, per capirci, quindi eravamo proprio agli albori. Invece con la campagna elettorale va malissimo, quindi basta, non facciamo mai più, facciamo Slow Food, e mi dice viene a lavorare con noi, che diventeremo la più grande associazione enogastronomica del mondo. Detto nel 1990 a Bra, senza ancora internet, senza ancora i cellulari, cioè, comunicavamo col fax, il telefono fisso e le lettere, non c'era quasi nessuno che parlava inglese, parlavamo un po' di francese tutti, perché il piemontese ci somiglia. Sembrava veramente una Abra, che era ancora più un puntino nella mappa di quanto non lo sia oggi. Allora era proprio solo un puntino abbastanza anonimo, sembrava una vera follia, no? Però lo diceva con una tale convinzione, con una tale certezza, che tu per un attimo dicevi ma cosa sta dicendo questo, ma un secondo dopo eri già lì che dicevi però sembra crederci talmente tanto che vale la pena, come dire, andare a scoprire il bluff, andare a vedere ste carte. E quindi ho detto di sì, e da lì è partita questa avventura, e quindi direi vissuta da me abbastanza dagli inizi, e sempre con quello stesso, come dire, carisma, entusiasmo da parte sua. Anche quando magari le iniziative erano più piccole, non per forza quando erano enormi imprese. Una volta abbiamo provato a fare un giornale quotidiano, abbiamo fatto di tutto, no? Quindi anche cose che poi non sono riuscite, però c'era sempre la stessa carica e la stessa capacità comunque di riportare questo modello di coinvolgimento delle persone sin dal primo giorno a tutti i livelli. Questa, per dirti, di quando abbiamo provato a fare il quotidiano, si partiva da creare tanti piccoli gruppi locali in tutte le langhe che dovevano fare degli abbonati prima di partire a fare il giornale. Ce lo facciamo se abbiamo un numero sufficiente di abbonati e siamo sicuri, e quindi si creava una rete di sostenitori, di persone che si sentivano parte del progetto, che poi era la vera forza del progetto. E questo è sempre stato appunto, da fare terra madre a livello mondiale, a fare un giornale a livello locale delle Langhe, di Bra, il modello e lo spirito erano sempre gli stessi, ed erano questa capacità di trascinare, di motivare le persone, che erano frutto del suo carisma unico, ecco. Così ne abbiamo fatte tantissime, e tante sono ancora lì da fare o comunque da continuare, tant'è che adesso quello che sta succedendo è che stiamo cominciando a tirar fuori dai nostri archivi, diciamo così, audio, video, testi di cose che magari ha detto in tempi un po' più lontani, perché lì dentro ritroviamo i semi di progetti, pensieri, visioni che ci alimenteranno per moltissimo tempo a venire. Quindi stiamo proprio cercando di reagire andando a riprendere quell'energia e quella passione per rimetterla immediatamente in circolo, anche perché vediamo attorno a noi una quantità enorme di persone che arrivano e ci dicono: ci siamo, se avete bisogno, vogliamo fare la nostra parte. Anche noi, come dire, abbiamo necessità di rigenerarci attraverso qualcuno di questi progetti, ed è veramente, penso, il lascito più bello alla fine.
Dopo Roberto Burdese, l'ultima voce che ascoltiamo in questa puntata di C'è di Buono dedicata a Carlo Petrini è la voce di una persona che in questi anni ha lavorato proprio per dare voce a Carlo Petrini, a Slow Food Italia e a tutti i progetti legati a Slow Food. Infatti Walter Musso è direttore della comunicazione di Slow Food Italia ormai da molti anni, e questo è quello che ci ha raccontato Walter Musso.
Io mi ricordo quando mi ha chiamato,
sì,
per fare il colloquio per aprire e costruire un ufficio stampa. Slow Food non aveva un ufficio stampa. Entrai nel suo ufficio e lui mi accolse subito con grande gioia e mi ha messo subito a mio agio, e mi parlò in piemontese, perché io parlavo piemontese, e il piemontese è diventata un po' la lingua con cui noi ci interfacciavamo in qualsiasi parte dell'universo. E io mi ricordo quell'incontro in cui abbiamo parlato del più, del meno, non siamo manco entrati più di tanto nel concetto di ufficio stampa o di cosa voleva da lui da me. Abbiamo chiacchierato e poi alla fine in piemontese fa: ma tu sei capace a fare l'ufficio stampa? E io ho detto sì. E da allora mi ricordo che mi ha detto: ci vediamo dopo le vacanze, e mi regalò la guida ai vini d'Italia e del mondo, una pubblicazione mastodontica di Slow Food, per dire: leggi per capire dove siamo e quanto siamo presenti sul territorio. E poi di lì è iniziato un lungo percorso, fatto anche di una quotidianità che era molto bella, perché al mattino ci si vedeva, lui mi chiedeva: Walter, novità? E io gli raccontavo un po' cosa succedeva e leggevo sui giornali, e lì a volte iniziamo a ragionare, a discutere anche di cose che apparentemente sembravano lontane dal nostro mondo, ma che lui in quelle cose coglieva un suo spirito, coglieva la dimensione che andava oltre a quello che veniva raccontato. Quindi lui, la sua forza è sempre stata quella di vedere un po' oltre e di fare proprio mille esperienze per fare poi tirare fuori l'idea geniale. Questa è stata la cosa che mi affascinava di Carlo. Lui aveva una grande capacità di ascolto, e di ascolto soprattutto nei confronti dei più umili, perché da lì lui intuiva e maturava le proprie idee. Poi con Carlo delle discussioni, perché io lottavo per portarlo in televisione e lui no, io in televisione non ci vado, e quindi fa: come Carlo, non vuoi andare in televisione? E aveva ragione, perché lui dice: ma no, ma io perché devo andare in quei talk show dove uno si parla addosso all'altro, non si capisce nulla, vince chi grida più forte? Io non voglio gridare, io voglio raccontare, mi diceva. E quindi io non sono adatto, tant'è che andava volentieri ai telegiornali, ai radiogiornali, ma non andava ai talk show. Anzi, è andato a uno e poi da allora mi ha detto: sono andato per accontentarti, ma non ci vado più. E effettivamente così è stato, andava a pochissimi, andava. Aveva capacità di ascolto e quando parlava ci teneva che ascoltassero quello che lui diceva, e la sua dimensione era il pubblico, tant'è che una delle difficoltà che avevo all'inizio quando facevamo ufficio stampa era: ma Carlo, cos'è che dici oggi? E lui fa: ah, non lo so mica ancora, perché non so chi ho davanti. Lui riusciva a costruire il discorso calibrandolo con chi aveva davanti, e io ho assistito in una giornata alla capacità di parlare a un'università prestigiosa, a un incontro con contadini, con lo stesso entusiasmo e la stessa gioia. La sua capacità umana è, per chi non lo è uscita poco, perché forse non lo si conosceva, lui aveva questo grande animo di ascolto. Ecco, la parola biodiversità, che fu uno dei primi ad usarla, la intendeva a 360 gradi, non solo biodiversità vegetale, floreale e quant'altro, ma la biodiversità umana, culturale. E di lì è nata quella che è Slow Food, che è un movimento che col cibo fa politica. Diceva lui: il cibo non ha un prezzo, ha un valore, che era una sua grande affermazione, insieme che dire che nel mondo mancano le idee, non i soldi, perché quando ci proponeva qualcosa e vedeva che eravamo un po' spaesati, come un giorno in ufficio fa: portiamo 5.000 contadini e facciamo terra madre. 4-5 che eravamo lì davanti e siamo stati senza parole, non sapevamo manco dire no, Carlo, non è possibile. Lui ti interrompeva e diceva: guarda, nel mondo mancano le idee, non i soldi. Se le idee sono giuste, i soldi si trovano. E questa è la forza di Carlo. Lui si metteva in gioco in prima persona. No? Non è che lui riusciva a creare un volano attorno a delle idee incredibili.
Sulle note di questa ultima versione che ascoltiamo in questa puntata di CD Buono dedicata a Carlo Petrini di Cielito Lindo, la sua canzone preferita, io vorrei ringraziare ancora una volta Lella Costa, Carlo Catani, Carlo Bogliotti, Roberto Burdese e Walter Musso per aver condiviso con noi alcuni ricordi del loro Carlo Petrini. Ringrazio voi per l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 con una nuova puntata di CD Buono sulle frequenze di Radio Popolare. Se volete, su radiopopolare.it e sulla nostra app trovate il podcast di questa e delle precedenti puntate. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao.